Ecco, io ancora una volta rimango sempre, come dicono i giovani, basito, perché mi accorgo sempre che le parole che un po' così mesi, settimane, mesi fa ho ascoltato, poi non so bene come, inspiegabilmente, almeno dal mio punto di vista, sono parole che poi ritrovo così come questa, perché questo canto e la chiusura del Papa sul tema della cura sinceramente non la ricordavo io, e per cui adesso mentre l'ho sentita da lui ho sentito un brivido nella schiena, perché non, sinceramente non ce l'avevo proprio in mente, perché sennò avrei detto il Papa me l'ha suggerita, ma sinceramente questa non l'avevo sentita, come non avevo sinceramente guardato alla parola della casa e pensando che ci sarebbe stata poi Betania, la casa di Betania, e questo ancora una volta mi fa proprio dire questa che abbiamo detto, che davvero è lo spirito che conduce, quindi è lo spirito che parla, e devo dire che nel mio piccolo effettivamente anche a me l'avevano detto, prima lo pensavo, invece adesso lo so, che perché l'ho provato sulla pelle, nel senso che perché ti viene un brivido a sentire, non dal primo che passa, ma sentire che lui quella sera che ha detto così, io non la ricordavo sinceramente. Poi detta così, non so in che punto della serata l'abbia detto, perché mi ricordo che ero lì, però mi ricordo sinceramente altre frasi, infatti una l'ho proprio detta. Però questo è incoraggiante, questo è bello, perché ti accorgi di essere dentro a qualcosa che è prima di te, al di là di te, oltre te, e quindi non c'è che da aver fiducia, da sperare bene. Bene, oggi, come ho anticipato stamattina, restiamo nella casa della vedova, mettiamo in evidenza un altro particolare, così poi quando nelle litanie dei santi metteremo Santa Vedova di Zaretta nelle litanie. Entrando sempre nel testo del libro dei Re, che ci racconta la venuta di Elia a casa della vedova, c'è un particolare ulteriore che mi colpisce un po', mi aveva colpito, e per cui poi ho cercato un po' di ascoltarlo. E questo particolare è la reazione di questa donna al fatto che arriva lì a casa sua non una donna prima di tutto, ma un uomo, uno sconosciuto, che non gli ha chiesto, mi scusi, per andare a Cuneo, ma gli ha chiesto dammi da bere, che ho sete, poi anzi già che ci sei preparami da mangiare. Ho pensato a questa scena oggi, dico, una metterebbe giù subito il citofono appena sente una cosa del genere, sei in un palazzo, sei in una casa privata, apre l'uscio lasciandolo sul cancello e dice no, guarda, a me non interessa niente, boom, e chiude, un po' per paura, un po' per timore, adesso poi con tutti i rischi, i pericoli, poi sappiamo il rischio della frode, di essere derubati, eccetera, eccetera. Mentre lei, io non so voi che impressione tu, a me non è sembrata spaventata questa donna, né tantomeno intimorita, però pensando non soltanto alla reazione degli altri, ma anche alle nostre, no? Ah, questo qui è uno che vuole i soldi. E allora ci ho pensato e ho detto, ma che cosa vorrà dire? Vorrà dire qualcosa? La prima riflessione che mi è venuta, questa domanda, cosa potrà voler dire? Mi sono detto, e beh, massimo, però devi anche tener conto che questa donna era una donna che, povera, non aveva in casa niente, non aveva niente da perdere, cosa potevano portargli via? Non avevano niente da, né da rubare, non aveva niente da perdere, anzi lei si sentiva talmente ormai già allo stremo che quindi valiva là. Però sì, ho detto sì, è vero, c'è questo elemento, però non mi ha convinto del tutto. E allora ho provato un po' ad ascoltarlo ancora e allora ho detto: Elia, tu che l'hai vista in faccia, che cosa ti è sembrato di lei? E allora mi sono detto, ma se lei non si è spaventata, non si è intimorita, non ha avuto nessuna reazione, come dire, di sorpresa, no? Che l'abbia messa magari un pochino in tensione, mi è venuto da pensare quasi come se fosse qualcosa che potesse accadere, che non era poi una cosa così, così strana, e quindi una cosa che, come dire, era pronta a una cosa così. Non so se mi riesco a spiegare. Mi viene in mente che con quello che è successo noi non eravamo pronti, nessuno era pronto. L'abbiamo sentito anche ripetere tante volte. Siamo stati invece colti di sorpresa con quello che ci ha suonato al campanello quando è arrivato il virus. Ma non solo, noi in realtà a questa cosa non volevamo crederci. Tanto in Cina, mica arriva qui, tanto un'influenza come le altre, le abbiamo sentite tutte queste cose. Insomma, di sorpresa siamo stati rimessi tutti in casa, in buon ordine, dalla sera alla mattina, costretti in casa, da qualcosa che noi non aspettavamo, diversamente dalla reazione della vedova, che ci ha trovati impreparati. Invece lei mi ha dato l'impressione di non essere così impreparata, noi invece impreparati ad affrontare, ad incontrare, tra virgolette, il virus, la pandemia, il contagio, la situazione, tutto quello che ne è venuto. Cosa ben diversa da lei, più preparata, più pronta a questa visita. Allora mi è venuta un'altra parola che credo ci possa un po' aiutare anche nel futuro, perché se si tratterà di avere uno sguardo nuovo, diverso, di spostare le priorità, di cambiare i colori della nostra vita, perché se tornano quelli di prima, tanto vale. Lo dicevamo con qualcuno giustamente di voi mi diceva: se alla fine il virus lo combatteremo solo in una parte del mondo, scordiamocelo che lo superiamo, perché non potremo mica pensare che una parte del mondo la chiudiamo in casa e gli altri possano andare in giro, E anche questo ci dice che ormai il colore di prima non dobbiamo ritinteggiare di un altro colore il mondo, perché il colore di prima non funziona più. Era già sbagliato, ha detto il Papa, ma noi credevamo che invece va benissimo, ma era anni che era sbagliato. E allora uno dei colori, sono parole tutte perfettibili, Io le esprimo così perché mi vengono un po' da... Poi dopo voi le potete perfezionare. Può essere in vigilante attesa, in attesa dell'incontro o vigilanti all'incontro. È un po' questa la cosa. Anche perché la cosa che mi stupisce è proprio questa qui, dico, questa non è che ha visto Elia passare 30 volte davanti a casa e ci può anche stare che dica, ah, ma quella lì è un prete, quella lì è una suora. Ma gli arriva lì e subito lei, per cui vuol dire che c'era qualcosa che gli ha permesso subito un incontro con quest'uomo. L'ha incontrato subito, c'è stato immediatamente questo incontro. Mi spiego? Mentre a volte nella vita servono anni perché accada, riesco a farmi capire. Allora, meditando su questo, mi ha aiutato anche l'ascolto fatto, come sarà successo anche a voi, di situazioni di vita costrette all'incontro, che hanno vissuto costrette all'incontro e che, come dire, hanno sentito alla prova del corpo, perché anche l'incontro è a prova di corpo, eh? C'è l'Alessandro che è un giovane papà che insegna alla Statale di Milano, università, e che quindi ha 448 lezioni universitarie da casa. Tre maschi, uno in prima superiore, uno in seconda media e uno in quarta elementare. E lui ogni tanto ci sentivamo, e lui mi dice: questa è peggio che il cammino nel deserto. Perché i miei figli mi stanno mettendo altro che alla prova. Il popolo di Israele cercava l'acqua, cercava, e dice: io voglio il deserto invece. Perché l'hanno messo alla prova fisica, perché il problema è che lui il problema è che quando aveva lezione non è che poteva dire: attenzione, perché quello là vuole l'acqua, quell'altro, due stanno litigando, si prendono a cuscinate mentre sono in camera. E per cui un giorno, e due, e tre, il sabato e la domenica pure, perché non si poteva uscire, una settimana, 2 settimane, tre, quattro, 1 mese, 2 mesi. Però c'è stato chi non ha vissuto questa, che per lui, grazie al cielo, con una vita di coppia bella, insomma, lui è dentro anche nell'equipe dell'unità pastorale, nel consiglio pastorale diocesano, quindi è un ragazzo anche con un cammino, eccetera. Ma chi ha vissuto questa costrizione e l'ha vissuta davvero con una gran fatica, perché non è abituato a stare con i suoi figli 24 ore. Neanche con suo marito e neanche con sua moglie 24 ore, 7 giorni su 7, che poi non sono stati neanche 7. E per cui qualcuno è riuscito a viverlo, qualcuno è riuscito a gestirlo, a qualcuno a un certo punto è scattato il rifiuto dell'incontro. E qualche situazione che era già una situazione, come dire, anche di vita familiare, di coppia, come dire, già in una situazione non particolarmente serena nell'incontro dei due, costretti in una situazione del genere, sono esplose tante situazioni. Per cui c'è stato chi l'incontro a un certo punto l'ha allontanato, chi l'ha rifiutato, chi ha cominciato ad evitarlo, per cui ciascuno ha cominciato a crearsi il suo mondo, per cui a un certo punto qualcuno mi ha detto: sì, non riesco a capire quante ore di lavoro faccia al giorno, perché a un certo punto era più facile chiudersi in una stanza al computer ore e ore al di là di quello che normalmente uno dovesse fare per lavoro. E anche questo mi ha fatto un po' meditare. E allora tornando poi a noi, mi è venuta in mente un'altra parabola. Meno male che Gesù non ne ha fatta una sola, perché sennò io non mi sarei mai salvato. Questa volta è di Matteo 25, l'inizio del capitolo 25, che conoscete bene, che è la parabola delle 10 ragazze con le 10 lampade. Ci sono queste 10 ragazze che tutte vanno per questo incontro, ma come sappiamo bene, 5 per 5 di queste l'incontro ci sarà e per altre 5 questo incontro non ci sarà. La parabola ci dice che probabilmente non tutte erano pronte allo stesso modo per questo incontro. Non tutte forse erano in vigilante attesa di questo incontro. Quando meditavo su questa cosa mi è tornata alla mente, e per cui mi è venuta proprio davanti la scena, per cui, perché vedi che tu hai bisogno di dargli corpo, mi è venuta in mente la scena di quando io ero piccolo e arrivava il sacerdote per la benedizione della casa, della famiglia, e naturalmente io aspettavo che arrivasse il prete dell'oratorio. E allora mi ricordo che alla finestra guardavo, perché ahimè arrivava tardi, guardavo alla finestra e riconoscevo da lontano la sua macchina dove si fermava, e allora poi correvo da mia mamma e dico: mamma, guarda che è da quella famiglia. E oppure io naturalmente non dicevo la famiglia, dicevo il figlio che magari aveva un anno più di me o due o era della mia classe. È a casa di Gian Antonio, dico Gian Antonio perché è minore di 2 anni di me, lui è missionario della Consolata. E io mi ricordo ancora che il vetro si appannava perché io stavo incollato, poi andavo di lì, poi tornavo. Ed ero in questa vigilante attesa di questo incontro, no? Io ero piccolo, avevo, come è successo a tanti, no? Io avevo un'infinita stima di questo sacerdote, proprio una stima infinita, e per cui poi quando mi è arrivato in casa io sono diventato ancora più piccolo. Il colore, credo, di questo, su questa tinta, e mi ricordo che lui mi ha detto: Massimo, non mi dici niente. Io, più gelato di così, perché era talmente stata forte questa attesa, che poi nel momento in cui me lo sono trovato lì, ecco, questa qui, vedete com'è, è la prova del corpo. Se il corpo te la misura una cosa che vivi, se il corpo non te la misura, vuol dire che non esiste, che non è reale, che non è parte della vita, è teorica, è una cosa che sai, ma non è una cosa che vivi. Mi spiego? E queste qui l'hanno mancato, e se l'hanno mancato vuol dire che non hanno superato la prova del corpo, per dirla così. Quindi la loro vigilante attesa di questo incontro non ha superato la prova. Infatti la dimenticanza dell'olio, della lampada, non è stata la dimenticanza di qualcosina. È come quando uno parte per gli esercizi e magari dice: oh, ho dimenticato la forbicina per tagliarmi le unghie. E vabbè, pazienza, uno dice: taglierò settimana prossima e buonanotte. No. Se uno parte per gli esercizi e dice: oh, ho lasciato a casa la Bibbia, vabbè, ecco, magari. E qui è come aver lasciato a casa la Bibbia, aver dimenticato l'olio. Io in questo momento non faccio la lezione del testo, quindi il significato dell'olio, queste cose, perché altrimenti appunto della serie. Ci incontriamo col gruppo dalla prossima settimana, poi non ci stiamo e poi. Però loro non hanno dimenticato un particolare semplice, secondario, ma l'elemento necessario, che mi fa pensare che cosa dice questa dimenticanza di qualcosa di così necessario. Sarebbe bello farlo insieme, dire che cosa a voi fa venire in mente questa dimenticanza dell'olio da parte delle cinque. È la cifra che dice che cosa. Io provo a dirne qualcuna, voi potete aggiungerne tutte quelle, sicuramente ve ne viene in mente qualcuna di meglio. Mi viene in mente che potrebbe essere che questa dimenticanza, l'indice che in verità con la testa e col cuore loro erano altrove, erano protese altrove, che la loro attesa in verità era un'altra, non era quella lì. Può anche significare che questo incontro, per quanto importante, era una delle tante cose importanti come altre, niente di più, niente di meno. Non era certamente tra le priorità delle cinque. Mi viene in mente che forse un po' fino all'ultimo hanno ritenuto necessario essere occupate in altro. È come quando magari eravamo giovani e la mamma ci diceva: sbrigati, guarda che manca poco, guarda che perdi il pullman, muoviti, guarda che lo perdi. Sì, adesso un attimo, perché eravamo presi da altre cose e poi lo perdevamo. E probabilmente forse può essere anche che erano talmente prese in altre cose e poi in fretta hanno messo insieme la lampada e poi l'olio. Oppure, visto che il testo dice, e lo sottolineiamo perché è significativo, se avessi fatto la lezione su questo avrei fatto almeno una meditazione, che forse uscite all'incontro, questo sarebbe piaciuto al Papa, non lo erano davvero poi così tanto uscite per l'incontro, perché il testo dice così: allora il regno di Dio sarà simile a 10 vergini che prese le loro lampade uscirono incontro allo sposo. Mi viene da pensare che cinque sono veramente uscite all'incontro con lo sposo e che queste cinque, proprio uscite all'incontro con lo sposo, uscite da chiesa in uscita, intuite cosa voglio lasciare intendere l'uscita, l'uscire, ecco, forse non erano proprio veramente uscite. Non erano veramente uscite dalle loro cose, dalle loro occupazioni, dai loro interessi, dalle loro priorità, Per cui, insomma, quell'incontro lì non era proprio. E così l'incontro lo perdono. E Gesù dice che la causa è la loro stoltezza. Per dirla con Gesù, di stamattina, Gesù stamattina ha detto a Marta che tu eri distolta, che sa di stoltezza, distolta dall'attesa, distolta dall'incontro con il Signore. Vedete com'è importante, lo dicevamo, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, com'è importante cercare il giudizio di Dio, perché il giudizio di Dio ci aiuta a leggere e a capire dove siamo, come siamo. E il giudizio di Gesù apre gli occhi a queste cinque sulla loro situazione di stoltezza, che evidentemente loro non vedevano. Ecco perché il giudizio di Dio è una cosa che noi dobbiamo cercare sempre. Ma nell'idea del giudizio che spiegavamo l'altro giorno, che non è, no, che è la luce. Il giudizio di Dio è vivere nella luce di Dio, è il vivere in Dio. Per cui ciò che faccio, proprio perché desidero viverlo in Dio, lo metto nella sua luce, nella luce, e dire: Signore, che cosa è gradito ai tuoi occhi? Che cosa è conforme ai tuoi desideri? Ecco, questo è il giudizio di Dio. Cercare il giudizio di Dio. E Gesù dice che sono stolte. La stoltezza è l'insipienza, è l'essere chiusi, è la chiusura dell'intelligenza, dell'interiorità a comprendere, possiamo dirlo con il linguaggio di oggi, il di più dell'incontro. Gesù oggi ci dice che l'incontro con l'altro, cioè con Dio e con l'altro, nel senso dell'altro, l'altra, è qualcosa che appartiene al di più del regno, che non si può perdere. Se tu perdi l'incontro con l'altro, in verticale e sul piano verticale e orizzontale, tu perdi il regno, tu perdi la vita del regno. Voi provate a pensare che cosa ne abbiamo fatto noi dell'incontro. Noi l'incontro l'abbiamo trasformato in una riunione. Oggi abbiamo l'incontro del consiglio pastorale, è una riunione. Oggi abbiamo l'incontro delle catechiste ed è una riunione. Oggi abbiamo l'incontro ed è una riunione. Ma l'incontro è un'altra cosa. È un'altra cosa. Stamattina Gesù ha detto a Marta: ma io voglio vedere il tuo volto, il tuo viso, i tuoi occhi. Quello lì è l'incontro. Quando è che noi possiamo guardarci? Perché in questo periodo del lockdown tutti adesso ci manca questo incontro. Anch'io aspetto di averlo con mia mamma, anche se ho un po' paura, perché spero bene di non portarle io niente, visto che andrò ad accudirla per un po' di giorni, quindi saremo io e lei, per cui il contatto ci sarà e per cui useremo tutti. Sì, ecco, saremo a Carnevale, mamma, dico, facciamo 15 giorni al Carnevale di Viareggio, sulla Versilia, facciamo la vacanza, e che dobbiamo fare? Mamma, non ci vediamo da Natale, dal 4 di gennaio che non la vedo, e dico, e ci vediamo dopo Ferragosto con la mascherina. Però tutti ci siamo resi conto che l'incontro è un'altra cosa. Non basta, no, c'è. L'incontro è anche quello, è a prova del corpo. Anche quello. C'è stata una mamma, una nonna, che mi ha fatto vedere sul telefonino, perché lei non si è accorta, ma suo figlio ha filmato quando lei ha potuto riabbracciare i suoi due nipotini. Lui gli ha fatto il video, no? E poi lei gliel'ha girato e lei me l'ha fatto vedere. Questa corsa dei nipotini, nonna, tutti e due che l'hanno... quello lì è l'incontro, sono mica la riunione. Ditegli a Maria di Magdala che l'incontro con Risorto era una bella riunione condominiale. Ditegli a Tommaso che era una bella riunione condominiale, ai due di Emmaus, a Zaccheo, che era un bel consiglio pastorale. E guardate che la Chiesa si è impoverita, sono cresciute i raduni, le riunioni, ed è diminuito, è calato l'incontro. Non so chi è che c'è una battuta, non so da che. Quando il Signore tornerà sulla terra, certamente i cristiani li troverà in riunione. Sì, so che non la ricordo perfettamente, però la sostanza è quella. L'incontro. E noi, pensate come lo sacrifichiamo. Basta vedere nella nostra vita l'incontro col Signore. Come lo sacrifichiamo? Ma anche l'incontro con gli altri, come lo sacrifichiamo? Marta stamattina è la prova, perché c'è questo, c'è quello da fare, perché ci sono le cose. Ed è così che la nostra lampada si spegne, perché la lampada è la lampada dell'incontro, non delle cose. È la casa dell'incontro, la casa della vedova è la casa dell'incontro, ma anche Betania per Gesù era la casa dell'incontro, anche quella di Zaccheo è la casa dell'incontro. Voi provate a vedere, io a un certo punto ho detto ne scelgo uno, poi alla fine mi sono detto oh mio Dio, ne scelgo uno tra, provate a vedere quanti sono, provate a contarli. Il Vangelo è tutto un incontro. E quando è successo che gli volevano impedire un incontro, sono state le volte dove lui non li ha mica ascoltati. I discepoli che gli hanno detto, senti, mandali a casa che è tardi. E lui ha detto, sì, va bene, voi cominciate a farli sedere, se no li faccio sedere io. Oppure c'era uno che gridava sul bordo della strada e gli ha detto senti taci perché il maestro è di fretta, non ha mica tempo, guarda che ha la visita pastorale da un'altra parte, lo aspettano di là. E lui ha sentito e ha detto no, chiamatelo perché io lo voglio incontrare. La vedova maestra dell'incontro, la chiesa maestra degli incontri. Il Vangelo, scuola dell'incontro di Dio con gli uomini. Gesù ci è guida e maestro in questo. Allora io torno e dico, se noi abbiamo da anni un'esperienza di preghiera che, se rimane tale, dovrebbe essere un'esperienza di incontro. Se è 30 anni che prego, dovrei, come dire, aver acquisito quello spirito di attesa, di apertura che favorisce, di vigilanza per l'incontro, di attesa all'incontro. Se è 20-30 anni che vivo in una vita familiare, comunitaria, dovrei aver costruito ed educato il mio cuore, il mio animo, formato a una umanità vigilante, aperta, in attesa, che favorisce l'incontro. Perché la vita cristiana è una pedagogia a questo anche. Perché tutto passa attraverso un incontro, la carità, ogni cosa. Ho uno spirito vigilante all'incontro, l'ho acquisito, fino a che punto? Ho acquisito uno spirito di attesa, che attesa vuol dire è come quando io aspettavo il mio prete, che ero lì, cioè di desiderio, che favorisce, che crea spazio. Ecco l'uscita. Cioè lo spirito vigilante di attesa è quello che esce da sé all'incontro con l'altro, ma deve uscire da sé, perché lo spirito vigilante in attesa, perché altrimenti, scusate, la vedova avrebbe potuto dire: senti, guarda, io devo far la legna, devo fare queste cose, mi dispiace, non è il momento, viene un altro giorno, c'è fuori il cartello, il centro di ascolto apre dalle alle, non è, la mensa è aperta dalle alle, vai dalle suore di San Giuseppe. Quando tu sei in uscita all'incontro, allora hai questo spirito, perché sei in uscita da te nell'attesa, nel desiderio, nella speranza dell'altro, no? La nonna che era in vigilante attesa che arrivasse finalmente quel giorno che si aprivano le porte, dice: oh, finalmente domani posso vedere i miei nipotini. Avete in mente che cos'è questo spirito di attesa, di vigilante attesa? Capite che cos'è l'uscita? Se uno non esce, quello spirito lì non ce l'ha. Io credo che in questo è un altro colore col quale dobbiamo, tenendo conto adesso del fatto che appunto invece dell'altro c'è la paura, dell'altro prima per tutti gli altri motivi, adesso c'è pure quella del contagio e quindi ancora di più, no? C'è questo timore dell'altro, questa paura dell'altro, questo rinchiudersi un po' invece, e quindi non uscire da sé, ma piuttosto stare un po' più. Io credo che invece, ecco, in questo senso io vedo che per la Chiesa, io vedo che si apre, come già prima per la verità, ma anche adesso con la pandemia e il post-pandemia, si aprono certo adesso dei fronti con delle piste di novità che però appunto chiedono di ritinteggiare un pochino la visione, di ritinteggiare un po' la casa, i colori, il nome, vorrei dire l'alfabeto della nostra vita, la lingua, ecco. Mi pare questa cosa qui sì. Bene, finisco con una, così è una cosa che ho pensato. Allora, ho pensato a questa cosa, che adesso io ve la spiego, ve la spiego metà, poi domani pomeriggio nell'ultima meditazione ne capite il significato e vi do il titolo degli esercizi. Allora, qui ci sono dei pezzetti di stoffa, insomma, non li ho preparati io, se no non sarebbero stati così belli. Ecco, voi ne prendete uno, adesso insomma vi verrà detto dove saranno, insomma, come prenderli. E su questi, quando sarà, voi metterete, scriverete quella parola o quelle due parole che in questi giorni del Signore, che in questi giorni Lui ha fatto risuonare e che in voi quelle parole lì sono entrate e voi, come dire, le avete sentite dette a voi, le fermate lì, scritte bene, non piccolino che non si legge, perché servirà. La cosa più importante adesso è cercare di arrivare, perché la rivelazione è un po', è proprio un po' questo, è proprio dire: il Signore, come ad Elia, anche a me in questi giorni sta rivelando il mio nuovo nome, che può essere attesa, che può essere incontro, che può essere cura, che può essere latte alla pesca. No, il banco di beneficenza con la pandemia non si può fare, quindi latte alla pesca non si può. Che è il tuo nome, che è il tuo sguardo nuovo sul tuo cammino, è la nuova visione attraverso la quale tu riprendi il tuo percorso e che il Signore ti ha un po' dato. Ecco, domani pomeriggio faccio la meditazione, completo la spiegazione. Ho pensato di dirvi che oggi, perché se la davo domani pomeriggio, uno dice, perché magari può darsi che qualcuno di voi già, come dire, senta, che è già arrivato a qualcosa e quindi magari già prima di andare a casa, magari domani pomeriggio, domani sera, magari scriva già e buono. Qualcun altro magari comincia ad appuntare una cosa e magari aspetta a scriverla perché vuole scriverla bene, quando arriva a casa la scrive a casa. Qualcun altro dice, io se una cosa ce l'ho, l'altra ancora ho bisogno qualche giorno e finisco a casa. Spero domani pomeriggio di convincervi in questa cosa. È un segno, è un piccolo segno che magari può tornare utile, non è un ricordino, non è un souvenir di Susa, no, non è un souvenir di Susa. Vengono da Zaretta, li ha preparati la vedova. Bene, buona preghiera.